Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in questo sabato 25 aprile, al microfono con voi per questa nuova puntata di Alice, Natascia Fioretti. A volte sono gli sconosciuti che ci salvano la vita. Tutta la verità all'incirca. Dietro ad ogni tragedia c'è qualcosa che abbiamo voluto noi. Tre perle di saggezza, tre frasi che fanno riflettere, che ci danno subito il tono della puntata di Alice di oggi, che ci racconterà del groviglio delle umane relazioni, fatte spesso di istanti e di silenzi che dicono più di mille parole, delle tante complesse sfaccettature delle nostre identità, della tensione delle nostre vite, delle emozioni che le muovono, le guidano, le ingarbugliano e di come la letteratura riesca a raccontarci tutto questo attraverso le penne di due autrici e sono Gabriella D'Ambrosio e Marta Morazzoni. Con loro oggi parleremo del mese di aprile, di come un buon romanzo, un romanzo riuscito, sia in grado di far sentire al lettore da subito la nota giusta, magari anche quella sensazione di sentirsi un po' a casa o di ritrovarsi nelle storie che legge. Chiuderemo con il consiglio di lettura di Robin Pellanda, che ci racconta dell'esordio di Claudio Losa. È ora di cominciarlo, facciamo come sempre in musica, la musica di Rete 2, e lo facciamo con un brano brioso e in tema. Aprile, aprile di Gigi Proietti.
Scoppiata primavera e la guerra d'amore a Roma comincia già, e per chi la vincerà c'è garantita una donna per una notte o per una vita. Aprile, e Roma è tutta in fiore, le donne sono disposte ai favori. Amore, 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 è doppio il vero amore, l'amore eterno è quello passeggero. È schioppata primavera e la guerra d'amore a Roma comincia già, e per chi la vincerà c'è garantita una donna per una notte o per una vita. È scoppiata primavera e la guerra una volta comincia già, e per chi la vincerà c'è garantita una donna per una notte o per una vita. Per una notte o per una vita, ma nel gioco dell'amore.
Siamo in aprile e, come diceva T.S. Eliot, aprile è una strana stagione, ma questo è anche il titolo di un romanzo da poco uscito per Gramma Feltrinelli. Un testo che, per l'intensità con la quale ci racconta e porta dentro le esistenze umane che all'interno di questo romanzo si muovono, viaggiano, danzano, giocano e sono protagoniste, è stato per me davvero una scoperta. Una scoperta e una lettura che hanno lasciato il segno grazie anche alla scrittura sapiente, personale, precisa, sciolta e letteraria della sua autrice, che pure è stata una rivelazione. E ora, care persone all'ascolto, avremo il piacere di conoscere insieme. Lei è Gabriella Ambrosio, napoletana, laurea in filosofia, è scrittrice, saggista, copywriter pubblicitaria, pluripremiata a livello internazionale e giornalista di cronaca. Questo non è il suo primo romanzo. Nel 2004 è uscito Prima di lasciarsi, un romanzo tratto dalla storia vera di un attentato kamikaze a Gerusalemme. Gabriella Ambrosio, buon pomeriggio e benvenuta ad Alice sulla nostra Rete 2.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Si sa, Gabriella D'Ambrosio, che un buon romanzo, un testo riuscito, deve avere un attacco, un incipit d'effetto che va dritto al dunque o possiamo anche dire dritto al cuore. Il suo romanzo inizia con questa frase che dopo averla letta devo dire non mi ha più lasciata. A volte sono gli sconosciuti che ci salvano la vita. In che senso? Cosa si intende?
Guarda, a me mi ha sempre intrigato quando a volte fra sconosciuti ci si guarda e c'è una specie di scintilla di riconoscimento, no? È un po' come l'incipit di un romanzo, la stessa cosa, tipo assorbire subito come no. Questa cosa dello sguardo di due sconosciuti che a volte si incrociano e in quel momento tutto e niente è strano, tutto e niente è familiare, perché lo sconosciuto ha uno sguardo, non dico vergine, perché solo un bambino ha uno sguardo vergine, però riesce a vederti proprio perché non ha immagini o dicerie pregresse, riesce a vederti proprio come ti mostri in quel momento, tutto intero, e quindi riesce in qualche maniera a formulare un'accettazione dell'altro in qualche maniera. Ed è quello che accade all'inizio, no? Che si racconta all'inizio del romanzo.
Sì, è un po' come vivere un'epifania quando si incontrano gli occhi di un altro e ad un certo punto diventano magari chiare, magari invece il contrario delle cose della propria vita, così all'improvviso, che è anche un po' la bellezza della vita, che quando meno ce lo aspettiamo ci consegna dei significati o ci apre delle porte.
Esatto.
Allora, se questo è l'incipit, anche la citazione dell'esergo non è da meno, insomma la terra desolata di T.S. Eliot non lascia indifferenti, e poi la dedica subito all'inizio nell'esergo che fa il paio, si unisce con la sua rivelazione finale, ovvero lei dice: dietro il nome di Nina si cela un amico che mi ha consentito di raccontare la sua vita, a patto di mascherarne alcuni dettagli che avrebbero potuto più facilmente farlo identificare. Anche per questo c'è qualcosa di inventato in questa storia, ma alla fine non molto e certamente non le parti più belle. Gabriella D'Ambrosio, è anche una bella responsabilità raccontare la storia di un amico.
Infatti ho una grande gratitudine verso questa persona che ha avuto molta fiducia in me, perché ovviamente gli ho chiesto il permesso di parlare della sua vita e lui l'unica cosa che mi ha chiesto, e non ha mai voluto, con grande rispetto verso il mio lavoro, non ha mai voluto rileggere quello che scrivevo, e mi ha chiesto semplicemente di cambiare un po' di riferimenti, perché aveva degli affetti stabili, anche se lontani. E tante volte, sai, tu racconti le cose più facilmente a uno sconosciuto che a una persona con cui ti incroci troppo spesso.
Lei in merito al libro ha detto: questo libro è dedicato a Nina, una delle anime più belle che abbia mai avuto la fortuna di incontrare. Nina ha attraversato il Novecento con grazia e leggerezza, vivendo in tre continenti e due diverse identità sessuali, e l'ha fatto con un'intelligenza e una sensibilità fuori dal comune, ha amato uomini e donne e attraverso di loro ha continuato ad amare se stesso, se stessa, senza mai soccombere ai colpi della vita. Più in generale, questo libro è dedicato a chiunque sia capace di accettare integra la propria e altrui umanità, per quanto il più delle volte essa rimanga impenetrabile. Ecco, che cosa è stata per lei, che cos'è questa amicizia, quale valore aggiunto e quale ricchezza ha portato alla sua esistenza, quindi proprio alla sua, insomma, di persona? Adesso siamo ancora per un attimo al di fuori del romanzo.
Sì, al di fuori del romanzo, assolutamente. Sicuramente è stata una grande esperienza e un grande insegnamento per me, perché quello che mi ha sempre colpito tantissimo di questa persona è la leggerezza con cui raccontava la sua vita. Leggerezza intendo ovviamente la capacità di guardare le cose con distacco, non con freddezza ovviamente, quello sguardo in cui non senti il peso del vivere, e la grazia, anche la grazia, no? È questa capacità di stare al mondo senza che si veda la fatica, la tua fatica di stare al mondo. Che chi possiede la grazia in genere ha questa forma di luce, no? Che emana, che illumina se stesso e gli altri anche. Mi ha insegnato moltissimo.
È avercelo lo sguardo in cui non si sente il peso del vivere e la fatica, questa fatica sì che spesso si ha di stare al mondo. Io devo dire, finito di leggere il romanzo, che per me è stato come mandar giù un bicchiere d'acqua fredda in una calda giornata d'agosto, ho pensato: ma quanto siamo complessi, complicati, ingarbugliati, quanto è difficile la relazione con noi stessi e con gli altri, anche o forse soprattutto oggi, nonostante o grazie alle tecnologie, e quanto può essere però ricca una vita, un'esistenza, e quante facce braccia, anima, identità, desideri e sogni può avere. Noi ne parleremo anche con Marta Morazzoni in questa puntata e mi viene proprio in mente il titolo del suo libro, Tutta la verità all'incirca. Ecco, anche lei qui, grazie alla letteratura, alla sostanza di cui la letteratura è fatta, la sua magia e la sua forza, in qualche modo ha tentato di raccontare tutta la verità all'incirca su Nina. O alla fine, se non è quella su Nina, quale verità ha cercato di raccontare?
Ma come dicevi, un romanzo, uno scrive romanzi quando non è capace di dipanare i fatti della vita seguendo la logica di un saggio, no? Un saggio ti apparecchia risposte, il romanzo invece segue l'animo umano, per cui ti pone continuamente delle domande. E poi il senso di un romanzo comunque alla fine è sempre in mano al lettore. Il lettore si orienta come vuole dentro un romanzo. Da una parte coglie le cose più esplose in superficie, dall'altra riesce ad afferrare delle cose che vede soltanto lui. Ogni storia è diversa per ogni lettore, secondo me. Il senso di un romanzo non glielo dà l'autore, ma glielo dà il lettore. Non penso che si possa parlare di verità, c'è questa trama, no? Diciamo che il romanzo alla fine è un intreccio fra personaggi, eventi, proprio perché dovevano rendere riconoscibile la persona, oppure dovevo riempire dei vuoti che avevo, di personaggi, eventi, dettagli veri e in generale la sostanza umana che mi ha trasmesso questa persona. L'invenzione poi, in un fatto vero, è proprio quello che aiuta un po' a integrare la storia, no? A tirar fuori dall'ombra dei sentimenti che sono già dentro la storia, delle motivazioni, cioè la finzione, l'invenzione diventa proprio uno strumento per svelare la realtà e afferrare l'universale che risiede nella realtà. La finzione non è il falso maschera la realtà. Cosa diceva Hemingway, se mi ricordo bene? Diceva che scrivere letteratura significa scrivere vero. Cioè, lui la semplificava in questa maniera, diceva: una storia sarà vera in proporzione alla conoscenza della vita che ha lo scrittore e all'onestà che mette nello scrivere. Cioè, a questo punto, se inventa qualcosa, se è onesto, se conosce la vita, quando inventa qualcosa è come se fosse accaduto veramente. E questo intreccio che c'è poi in tutti i romanzi, se vogliamo, no? Tutti quanti prendiamo dalla vita e modifichiamo in qualche maniera.
E allora io vorrei andare a scoprire il suo romanzo, a farlo con chi ci ascolta naturalmente, per dare degli elementi, delle coordinate. Noi naturalmente non sveleremo tutto, lasceremo la curiosità a chi ci ascolta, ma lo vorrei fare andando per parole, per espressioni, per nomi importanti, e lei poi ci racconta man mano di loro, del loro legame nel romanzo, del loro significato nella porzione, nello spazio che deciderà di fare. Allora, abbiamo detto prima dell'incipit, allora la prima parola che le do e che ci porta anche uno dei personaggi, è la commessa del supermercato.
Sì, è la sconosciuta che in qualche maniera gli salva la vita, perché il suo atto iniziale è quello che fa da trigger, da detonatore. La persona, il protagonista, è una persona che vive con un forte carico emotivo, è una persona che si dà molto e quindi ha sempre cercato di scansare poi la sofferenza che c'è in tutti i sentimenti, no? Anche nei sentimenti di gioia, in qualche maniera se ne è sottratto. Quando invece all'inizio è costretto a in qualche maniera assorbire l'atto della sconosciuta, con cui aveva un legame tutto particolare, quello che si può avere solo fra sconosciuti, a quel punto incomincia a rivivere tutta la sua vita e a rivivere anche il dolore della sua vita in qualche maniera. E questo poi non porta a un cambiamento, lo porta alla fatica di vedersi con gli occhi dell'altro, che è sempre una fatica per tutti, è scomodo per tutti quanti noi.
Certo, questa fatica, prima dicevo quanto siamo complessi, anche la difficoltà delle relazioni, ma prima che la complessità, la difficoltà delle relazioni con gli altri, anche proprio la relazione con noi stessi, che spesso è faticosa, sì. E questo emerge molto molto bene da questo racconto e da questo romanzo. E allora adesso invece un nome che ci riporta un'altra volta, ancora una volta anche al titolo, almeno credo, ed è quello di April.
April è una giovane donna singolare e io la unirei anche al discorso di Bethany, che è l'altra donna importante di questo libro. April e Bethany, oltre ad avere in comune di amare lo stesso uomo, hanno in comune di essere sfuggite a un ambiente opprimente. April dalla Sicilia degli anni 50, mentre invece Bethany da una famiglia con uno stampo teologico puritano. April, dopo essere stata inchiodata dalle aspettative che poteva avere su una giovane donna, una famiglia siciliana negli anni 50, se ne libera con una fuga fisica e si rifiuta di rispondere più ad alcuna etichetta. Bethany invece continua a muoversi tutta la vita dentro dei binari, e anche quando un frammento di lei schizza via, un frammento di lei sfugge alle regole che si è autoimposta per educazione, il resto segue, compatta, quindi lei anche nella sregolatezza prova a seguire delle regole. Li ho volute unire perché non solo hanno in comune questo, ma hanno in comune la fuga da un certo ambiente opprimente, ma anche perché nessuna delle due alla fine si salva dal suo modo di essere.
E questo mi ha portato ad un'altra riflessione che ho avuto leggendo il romanzo, o più che una riflessione sono quei momenti in cui, come dice lei, da lettrice mettiamo dentro anche il nostro vissuto, la nostra esperienza nel romanzo, e cioè il fatto che a seconda delle persone che incontriamo e con le quali decidiamo magari di vivere o di avere delle relazioni o degli scambi, ogni persona muove in noi delle corde diverse, delle parti diverse della nostra identità, e quindi come siamo con una poi magari non siamo con l'altra, ma comunque alla fine siamo sempre noi stessi.
E non so se siamo sempre noi stessi e che cosa vuol dire essere se stesso, no? Cioè questo conosci te stesso che sarà pure un antico imperativo, però è un percorso costellato di inciampi e alla fine forse non dà mai un risultato, perché noi siamo lo sguardo dell'altro. È sempre un continuo rimando nelle relazioni che costruisce la nostra identità in un puzzle senza fine. Ogni tanto ci ritroviamo faccia a faccia con noi stessi, questo sì. Ci specchiamo in una vetrina o come in uno sguardo singolo, in un giudizio singolo, però in quel momento uno aderisce a un frammento di identità, però anche quello certe volte fa troppo male, cioè, e per cui alla fine sei costretto a cambiare. Ed è anche vero, no, che l'uomo che rincasa la sera non è mai lo stesso che è uscito la mattina, noi cambiamo continuamente.
Che paura.
No, a volte si trova un amore, ma c'è la salvezza, un amore che ci compatta, che ci illumina, no? Quella è la salvezza, quella che ci fa tutti interi.
Certo, l'amore comunque sempre in qualche modo che è anche la salvezza. E lei, io dicevo April, non le avrei chiesto di Bethany, ma immaginavo che le avrebbe messe insieme, però c'è un altro elemento che veramente, devo dire, nella sua scrittura, ecco qui, ho trovato magnifico e mi è sembrato quasi come leggere anche la scena di un film, la drammaturgia di un film, ed è la lavatrice.
La lavatrice. Quello è un dettaglio vero. Questo amico a un certo punto mi ha parlato del fatto che la moglie lo aveva lasciato portandosi dietro la lavatrice e non mi ha detto nient'altro. E ho incominciato a scrivere un racconto, una short story su questo, e poi la volta successiva ho detto: sai che ho scritto un racconto sulla lavatrice? E lui: lo sapevo che ti colpiva, perché me l'aveva buttata proprio lì.
Sì, ma anche qui, senza adesso svelare tutti i contorni, ma insomma in un momento che ha tutta la sua tragicità e il suo dramma, alla fine c'è anche questa ironia, questa sottile leggerezza, ma è più ironia che leggerezza, e c'è, ecco, questa immagine della lavatrice che anche i momenti più drammatici della vita però alla fine fanno i conti con i dettagli della quotidianità, che per quanto insignificanti però sono poi quelli che in realtà ci riportano, no? Ci fanno capire,
quelli in cui ci rispecchiamo. Sì, esatto. Non sono gli eventi eclatanti di questa biografia, che pure esistono. Esatto. Sono proprio questi dettagli, questi risvolti, questi sentimenti in cui poi riconosciamo un pezzo di noi stessi.
Un altro elemento della storia è sicuramente quello del viaggio. Ci sono continui spostamenti e c'è questa espressione che mi sono segnata, questa frase: fare l'amore con la terra. Che secondo me anche qui ci dà la possibilità di sondare un'altra parte, un altro momento del romanzo.
Sì, perché il nostro non solo vive in tre diversi continenti, non solo vive intensamente la storia del Novecento in tre diversi continenti, non solo in due generi opposti, ma anche in epoche lontanissime, no? Benché simultanee, perché si ritrova per esempio per girare un documentario nell'Oceania degli anni 70 in mezzo a un popolo primitivo, è proprio un Orlando dei nostri tempi, no? Che viaggia nella storia, nel tempo, in amore, c'è questa carnalità in tutto, questo contatto con le cose naturali sempre, questo riafferrarsi anche nella terra.
E poi anche questo ritrovarsi nella terra, perché alla fine il protagonista in questo viaggio che fa, in cui si stacca insomma dai suoi legami familiari, a contatto con una popolazione indigena, riesce anche piano piano a, come dire, lui a volte si definisce come una matriosca, quindi a liberarsi di tutte le varie matriosche fino forse arrivare un po' al cuore, all'essenza, e a cercare insomma di sentirsi più da vicino, in modo più autentico.
Che è l'effetto dell'innocenza in cui vive, l'innocenza di quel popolo, del loro sguardo innocente.
E allora adesso un'altra parola, in questo romanzo si balla anche e c'è il valzer.
C'è il valzer che credo riscatti veramente il rapporto che questa persona ha con le persone, con l'amore, col sesso. È così difficile mettere in una casella la sessualità di nessuno, no? Il sesso è sempre una forma di conoscenza di se stesso e degli altri, un processo continuo. A volte ci capita di capire, di vedere, di notare o in noi stessi e negli altri, no? Che basta a volte un incontro, un impulso, un sogno per farci spostare di casella, magari per un giorno, magari per un'ora, magari per tutta la vita. E tu mi citi un capitolo molto particolare, un momento in cui il nostro vive una scissione totale dopo la morte del padre, e però anche in questo dimostra un'enorme umanità. E dopo quel valzer questo periodo di scissione finisce, lui ritrova se stesso in qualche maniera di nuovo.
E c'è una cosa che lei adesso diceva che mi ha fatto riflettere: mettere in una casella, che questa è la cosa che noi cerchiamo sempre di fare con tutto nella nostra vita, il nostro modo di cercare di venire a patti con la realtà, di decifrarla, codificarla, e cerchiamo sempre davvero di mettere non solo le persone ma anche quello che ci accade in delle caselle. Poi invece il bello della letteratura è proprio che tutte le caselle saltano, in letteratura non ci sono caselle, forse è anche questo il bello.
Non ci sono caselle, non ci sono risposte. La casella è una risposta alla nostra paura, ovviamente, no? Alla nostra insicurezza. Abbiamo bisogno di ancoraggi, e invece ti immergi in un romanzo e lì sì, ti perdi. Un romanzo non c'è mai solo un tema, no? Se no sarebbe un saggio, sarebbe una roba a tema. E ti perdi nei meandri dei sentimenti, degli eventi, e lì appunto, come dicevamo prima, è un cammino che fa il lettore per i fatti suoi, diventa una conversazione, il romanzo diventa una conversazione fra il lettore e il libro. A un certo punto, una volta che l'ha chiuso il libro, una volta che è nelle librerie, che è nelle mani del lettore, l'autore non c'entra più niente, cioè il libro diventa un'altra cosa, diventa quello che ne fa il lettore.
Senta, qui invece una domanda precisa: qual è la professione del protagonista?
Era un cineasta.
E allora, in conclusione, volevo leggere in chiusura ancora un passaggio che mi sono segnata del romanzo, quando dice il protagonista: ho amato uomini e donne. Come dicevamo, il tema della sessualità, dell'amore è fortissimo. L'anatomia è per la conoscenza dell'uomo, scriveva Diderot nell'enciclopedia. Ora qui, al cospetto del mare, cioè il mare, a uno ho smantellato le fiancate, svitato i bulloni, disconnesso i fili, disassemblato le parti. Sono arrivato a squartarmi. Prima parlavamo di scissione. Dal ventre sono schizzati fuori pezzi di vita, ma ormai fatico a riconoscerla come mia. D'altronde, che si può dire della mia vita? Entra da una porta ed esce dall'altra. È un po', non è quello che succede a tutti noi, e mi sembra anche un po' pirandelliana adesso che l'ho letta ad alta voce.
Devo dire che però in Pirandello c'è questo tema dell'apparenza e della maschera. Qui non c'è mai una maschera, no? Non c'è mai l'ambiguità.
Qui c'è l'autenticità.
C'è un'esplorazione, esatto. C'è un'esplorazione invece, al contrario.
Gabriella Ambrosio, io la ringrazio molto per essere stata con noi qui ad Alice quest'oggi. Ricordo il titolo del suo romanzo: Aprile è una strana stagione, è uscito per Feltrinelli, e Gabriella Ambrosio è stata con noi questo pomeriggio qui ad Alice per raccontarcelo. Grazie Gabriella Ambrosio, a presto.
Grazie a voi tutti.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza ali e senza re. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. Con le mani, amore, con le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza aria, senza rete, voleremo via.
Marta Morazzoni, Tutta la verità all'incirca, è il titolo della raccolta di racconti uscito per Guanda. Sono 7 racconti, 7 storie, ambientazioni, personaggi, sfumature diverse, che però hanno un elemento in comune: la magia della scrittura, che nasce da un'idea, da un guizzo, un sentimento, un ritratto, come vedremo in uno dei 7 racconti che uno via l'altro si sono composti, hanno preso vita e forma sulla pagina, rispecchiando quanto diceva Richard Strauss, e cioè che il tempo più bello è quello vissuto sulla pagina, a comporre una nota dopo l'altra. È il momento migliore sempre lì, nel nascere e prendere forma di un'idea, di un personaggio, della sua vita, del tutto individuale, irripetibile, come ogni vita e ogni esistenza. Allora, intanto, diamo il benvenuto alla nostra ospite, che spesso sentiamo ad Alice per i nostri consigli. Oggi invece è nostra ospite in qualità di scrittrice e autrice, Marta Morazzoni. Buongiorno, ben trovata.
Grazie, eccomi, buongiorno a tutti.
Allora, lo dicevamo, tra l'altro Marta Morazzoni spesso ci dà i suoi consigli di lettura, ma noi l'abbiamo anche già avuta ospite ad Alice naturalmente in passato, proprio in veste di scrittrice. Ad esempio, avevamo raccontato il suo romanzo Il rovescio dell'abito, uscito sempre per Guanda qualche anno fa, in cui Marta Morazzoni esplora la vita eccezionale della marchesa Luisa Casati Stampa. Ma di romanzi Marta Morazzoni ne ha scritti molti, ricordo quello con cui ha vinto il premio Campiello nel 1990, 1997, il caso Courier Longanesi, e poi nel 2018 ha vinto anche il premio Campiello alla carriera. Marta Morazzoni, invece, oggi parliamo di Tutta la verità all'incirca, e partiamo proprio dal titolo che mi ha subito incuriosita. Perché Tutta la verità all'incirca? Cosa ci rimanda e soprattutto ci racconta la copertina?
Beh, allora, tutta la verità, perché in fondo è vero, perché quello che è raccontato qui dentro, sotto mentite spoglie spesso, ha un fondo di verità che un po' appartiene alla mia vita, un po' appartiene a esperienze di altri raccontate, rivissute, interpretate. Poi l'all'incirca è che come si fa a dire qual è davvero la verità e fino a che punto si arriva a toccarne la sostanza radicale. La sensazione è che sia sempre una realtà un po' a mezzo tra la nostra interpretazione e la sua oggettività. Ecco perché all'incirca è una misura prudenziale. Non fidatevi della sensazione che quella sia la verità. Può darsi, può essere un'interpretazione. E credo che anche la copertina, che peraltro non ho scelto io, ma è stato un lavoro di ricerca dell'editore, in fondo anche la copertina, rimandando questi due volti che si somigliano, ma chissà, non del tutto, è una forbice in mezzo che taglia, ecco, è un altro richiamo a questa specie di ambiguità latente dentro tutte le storie.
Dicevamo, sette racconti che nascono da sette idee diverse. L'immaginazione è il primo elemento, si sa, che ad uno scrittore, ad una scrittrice non deve mai mancare. Qui siamo a Chatsworth nel Devonshire e Galeotto è un ritratto. Ci racconta questa storia?
Ah, sì, questa storia, a proposito tra l'altro del tema della verità, nasce da un dato oggettivo e vero. Ho visto davvero il ritratto di questa donna nel castello di Chatsworth House nel centro dell'Inghilterra e mi aveva colpito moltissimo. In realtà la donna in questione è l'ultima figlia della generazione Kennedy, è la sorella più piccola di John Fitzgerald, e secondo tutta la vicenda di maledizioni che accompagna questa famiglia, anche lei è stata vittima di un incidente aereo, è morta più piuttosto giovane nel 48 nella campagna francese, precipitando con il suo piccolo aereo. Allora, questo volto, questa situazione, questo ambiente mi avevano suggerito un'ipotesi. Immaginiamo cosa siano stati gli attimi prima, ma la giornata prima di questa morte, di una persona in fondo felice, appagata, che nella vita ha fatto fino di quello che ha voluto, anche in mezzo a traversie, vicissitudini. Lei vive anche il tempo della guerra e rimane vedova del marito sposato solo 6 mesi prima, quindi non certo un idillio di esistenza, ma affronto delle cose che la rende in qualche modo una persona oggettivamente felice, felice al di là della felicità precipua di ogni giornata. E cerchiamo di immaginare, mi sono detta, cos'è stata la ragione, qualche cosa che ha scatenato l'elemento che poi la porterà a morire in quest'ultima giornata con l'incidente che la precipita nella campagna dell'Ardèche. E da qui la costruzione di una storia, l'ipotesi di un momento di gelosia un po' assurdo che si scatena dentro di lei relativamente al suo nuovo compagno e futuro marito, che genera qualche cosa che scompagina le carte in tavola e provoca davvero la tragedia. Insomma, dietro ogni tragedia c'è qualche cosa che abbiamo anche un po' voluto noi, qualche cosa che è fonte della nostra idea, delle nostre sollecitudini, della nostra immaginazione. E così è stato nella mia fantasia anche per Kick Kennedy. La chiamavano così perché era una ragazza piuttosto temperamentosa e il termine kick significa piccolo calcio, ed era un po' il suo bisogno di essere sempre dinamica, sempre spinti davanti, sempre attiva. Con questo elemento drammatico, anzi diciamo pure tragico, che è il segno della sua ultima giornata di vita.
Mi ha molto colpito adesso questa cosa che ha detto: dietro ogni tragedia c'è qualcosa che in fondo noi abbiamo voluto, abbiamo cercato, qualcosa che nasce insomma dalle nostre intenzioni. Un po' ci ha raccontato anche quindi come nasce una storia, come può nascere, da che cosa e come si costruisce anche una storia. Abbiamo parlato dell'immaginazione, ma se dovessimo dire quali altri elementi uno scrittore o una scrittrice deve avere nello scrivere un racconto, ecco, quali sono e poi dove sta la bellezza nello scrivere racconti anziché romanzi?
E questa è una bella domanda, anche perché da una vita io scrivo racconti, ho scritto anche dei romanzi, anche perché la voce dell'editore ti richiama sempre al dovere del romanzo, mentre a me piace il piacere del racconto, che è una misura più breve, che ti permette di vivere per un tempo in fondo ridotto dentro una realtà, poi te ne liberi perché hai chiuso il racconto, hai finito e passi a un'altra. Cioè, mi sembra di avere più possibilità di gustare la vita vita in tanti aspetti differenti, nel tema del racconto piuttosto che nell'ampiezza del romanzo, che chiaramente invece ti coinvolge per pagine e pagine in una storia, in un momento, in una situazione. Da cui invece ogni tanto mi piace liberarmi, per cui il racconto, lungo o breve che sia, a un certo punto si sgancia, è finito e tu sei libero di cominciare un'altra vita. Quanto poi a quello che occorra per scrivere, questo è difficilissimo. Intanto occorre nel punto di partenza, il quid che ti fa mettere nero su bianco le prime parole. Le prime parole sono fondamentali, sono come il la dato a un'orchestra. Se l'hai dato giusto, è probabile che l'orchestra suoni bene e quindi conduca poi tutti i temi che hai in mente, che sono nella partitura, in una maniera corretta. Ecco, questo è un po' l'incantesimo del racconto, forse lo è anche del romanzo, non lo so, ma il romanzo ti permette molto di più di correggere dopo. Il racconto invece ti impone una certa sicurezza subito. Deve partire da Chito bene, deve essere il modo giusto e il tema giusto. E a quel punto lì davvero la musica nasce, va avanti e ha anche una sua coerenza, almeno spero.
Insomma, che meraviglia. E io ricordo anche sul romanzo d'esordio, La ragazza col turbante, che uscì per Longanesi, fu subito finalista al premio Strega, poi fu tradotto anche in molte lingue e poi lei per diversi anni, Marta Morazzoni, ha fatto parte anche della giuria del premio Chiara. Ecco, noi adesso abbiamo parlato degli elementi che sono importanti per un racconto, ma naturalmente dal punto di vista della scrittrice o dello scrittore. Se invece dovessimo dire dal punto di vista, ecco, di chi legge, quindi del lettore e della lettrice, o anche si dovesse giudicare un libro facendo parte di una giuria, quali sono gli ingredienti che non possono mancare a questo punto in un romanzo per piacerlo, per attirare la sua attenzione?
In un romanzo probabilmente c'è più tempo, il lettore fa in tempo pian piano ad addomesticarsi con la scrittura, perché ci entra lentamente, perché ha tanto tempo davanti a sé, perché ha anche avuto tanto tempo il narratore per spiegare i suoi personaggi, le sue tesi e l'evoluzione che vuole dare loro. Nel racconto, e tra l'altro visto che abbiamo parlato del premio Chiara di cui sono ancora giurata, nel racconto invece tutto deve succedere subito. Come dire, il lettore, esattamente come ho detto dello scrittore che deve partire con la nota giusta, il lettore deve sentire la nota giusta. Se la sente, se anche lui capisce che c'è qualche cosa dentro questo tema che lo può coinvolgere, evidentemente il gioco è fatto, la reciprocanza è scattata. Non esiste una storia che non richieda la reciprocanza scrittore-lettore. Una storia che rimanga lì e che nessuno legge è veramente lettera morta. Se invece c'è il lettore, c'è il compimento della faccenda, c'è proprio la chiusura del cerchio e finalmente il ritorno all'origine di quello che è stato il gioco narrativo dello scrittore. Quello che succede quando leggiamo dei racconti, e il premio Chiara premia solo racconti, è proprio questo. Lo sentiamo da Chito, c'è quella cosa giusta che ti fa venire voglia di continuare, magari per 20 pagine o magari solo per 3 pagine. Se c'è, se lo hai avvertito, evidentemente la marcia innestata dallo scrittore è quella giusta. Poi, quale sia volta a volta, devo dire che è veramente un enigma dirlo in teoria. Non c'è una teoria, c'è proprio il riscontro diretto sulla pagina.
Questa reciprocanza che lei diceva prima. I racconti, lo dicevamo prima, sono 7, ce n'è un altro che mi sono appuntata, che mi sono segnata, in cui si fa riferimento a scrittori del calibro di Bulgakov e si mette qui in risalto l'azione, la forza terapeutica della letteratura, ma anche il binomio che spesso abbiamo visto in passato, che si crea tra il medico e la scrittura. Ecco, ci dica di più Marta Morazzoni.
Ma questa tra l'altro è stata una scoperta che tutte le volte confermata da altre presenze mi ha sempre meravigliato. Mi sono domandata come mai medici di formazione anche diversa, di storie diverse, Schnitzler, Bulgakov appunto, Mogam e tanti altri, abbiano poi a un certo punto trovato nella scrittura la vera medicina per i loro eventuali pazienti. Magari non hanno affatto trovato la medicina, ma hanno trovato una medicina per se stessi, un momento in cui finalmente dedicarsi anche a qualche cosa di proprio, alla propria anima e alla voglia di comunicare a chi ti legge, che a suo modo è anche lui un paziente, in fondo, qualcuno che ti si affida, a cui tu porgi una storia e gli chiedi di leggerla e di fidarsi di te che l'hai scritta. mi sono chiesta se ci fosse, come dire, quasi una sensazione di maggiore affidabilità in questa comunione di anime di quanta non ce ne possa essere nel bisogno di un corpo di essere aiutato da un medico e nella sicurezza del medico nell'affrontare i temi della malattia che un paziente gli sottopone. Poi, tra l'altro, curiosamente, la più parte di questi medici scrittori non hanno mai neanche lontanamente sfiorato il tema della medicina nelle loro opere. Bulgakov, scrive il maestro e Margherita, che immaginiamo com'è lontano da ogni dimensione scientifica o
Lontanissimo,
medica, lontanissimo.
lontanissimo.
Schnitzler al massimo potrebbe entrare nella dimensione di coloro che hanno analizzato la psiche umana, ma lui era un medico e non uno psicanalista. E lo stesso Mogam, che forse è il più prolifico di questi, che ha raccontato storie veramente di varia, varia umanità, minimamente preoccupato di tenere il passo con la facoltà di medicina da cui era stato laureato. Non lo so, mi sembra un momento in cui qualcosa di diverso dalla fisicità prende posto nella testa di questi medici e li porta a immaginare che anche l'anima possa essere un punto di incontro e un punto di cura.
Quindi potremmo anche quasi dire una conoscenza approfondita del corpo umano, ma al tempo stesso anche la capacità di conoscerne altrettanto bene le profondità e quindi anche l'animo umano. E tra l'altro anche qui mi ero segnata proprio il passaggio in cui si dice: è curiosa questa ingerenza della medicina nella scrittura di romanzi, che siano la conoscenza del corpo umano e la consapevolezza che curarlo sia sempre un'operazione così incerta, generare poi più che lo slancio, il ripiegamento verso l'invenzione letteraria, non so, magari tentare di distrarre le anime dai problemi del corpo. Ma insomma, questo è quanto poi Marta Morazzoni ci ha proprio raccontato. E adesso, andando alla scoperta invece di un altro racconto che anche qui ci pone il tema della lettura, anche del consiglio di lettura, però forse un po' amaro. Allora la parola che le dico è tamarindo. Che cosa le viene in mente?
Tamarindo? Non mi viene in mente niente. Ah, certo!
Bellissimo, io
È vero,
stavo
è vero.
pensando, adesso chissà che non mi sono sbagliata nello scrivere la parola, che mi
No,
era piaciuta tanto.
no, 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 è giusto. E fa parte di uno di questi racconti che parte proprio ha come ispirazione, come modello di riferimento, il romanzo di Mogam, Il velo dipinto. Ricordo bene?
Esatto, benissimo, ricordo
Ce
benissimo.
l'abbiamo fatta. Ecco, niente, questo appunto era il punto di osservazione più esplicito sul tema di medicina scrittura ed è anche qui, ecco, il gioco della verità all'incirca torna perché si tratta in realtà del racconto di una ragazza, di un adolescente che avendo vissuto una per lei irripetibile storia d'amore che dovrebbe essere eterna e in realtà dura lo spazio di una piccola estate, si confronta con un grande romanzo che è Il velo dipinto di Mogam, dove appunto una donna viene stregata dal fascino, dalla bellezza di un ufficiale incontrato nella colonia cinese dove lei col marito va a passare un periodo di lavoro del marito ed è stregata da quest'uomo al punto da dimenticare il vero valore di suo marito e affondare dentro una dimensione davvero di bassezza morale. Ecco, questa storia è stata, come dire, un richiamo molto forte a riflettere su che cosa può fare di bene o di male la bellezza, perché l'elemento che connota in fondo la grande passione di questa adolescente per il ragazzo è che lui è molto bello, estremamente affascinante, ha qualche cosa addirittura della bellezza classica. E lo stesso il personaggio di Mogan, questo colonnello Townsend, è un uomo di una bellezza assoluta. Dietro la bellezza cosa c'è? Lo sgomento è scoprire che non c'è nulla e che questo nulla significa aver aperto una voragine nelle aspettative di una persona e averla lasciata veramente con un pugno di mosche in mano. Il gioco del tamarindo non lo scopriamo perché è comunque un piccolo dettaglio che dentro questa storia potrebbe avere un risvolto diverso. Grazie per averlo richiamato.
Allora abbiamo detto tamarindo, ora dico invece Pinkerton.
Esatto, e siamo intorno a un'altra, questo è proprio un gioco di reinterpretazione e racconta un po' la mia grande passione per il melodramma. Pinkerton è, lo sappiamo tutti, è il coprotagonista della Madama Butterfly di Puccini. E intorno a questa storia mi sono immaginata una cosa assolutamente impossibile, cioè che Pinkerton torni 29 anni dopo a Nagasaki, dove ha vissuto la sua vicenda appassionata e ha tradito la Madama Butterfly tornandosene in America e sposandosi e vivendo un'altra vita. Ecco, lui torna 29 anni dopo. e chi incontra. Non lo so, non mi sono neanche preoccupata di saperlo per me stessa, se la dama che lui incontra, da cui va in questa spedizione che lo riporta nei luoghi in cui ha vissuto il suo amore con la Geisha, sia davvero la Geisha che in realtà non è morta ma ha avuto un'altra vita anche lei, o se sia, come dire, un richiamo, un'immagine, una memoria di questa donna. Lavorare intorno a questo gioco di riflessi, a questo gioco di specchi, è nato tra l'altro da una suggestione abbastanza particolare, cioè è un racconto che devo quasi totalmente a Franca Valeri, di cui ricordo anni e anni fa una lettura radiofonica di una lettera che lei aveva immaginato, scritta dal bambino di Madama Butterfly al padre, scritta anni e anni dopo la vicenda che vede la morte della Geisha, e questo bambino, con tono molto sarcastico, ormai uomo adulto, padre, il suo dovere mancato, lo rimprovera, ma con un tono molto distaccato di chi ormai abbia capito quali sono i veri valori della vita e da che parte stava il giusto in questa vicenda. Allora mi sono detta: bella questa interpretazione di Franca Valeri e questa sua libertà. Proviamo libertà su una tonalità magari altra rispetto a questo tema e vediamo di inventare un Pinkerton che ritorna e cerca di capire che cos'è stata questa vicenda e che cos'è stato il suo errore o che cosa ha perso commettendo questo errore. Da qui l'immaginazione di questa passeggiata di Pinkerton, per così dire, sul luogo del delitto.
Lasciamo aperta l'immaginazione per poi andare a scoprire, ecco, l'intero racconto. E adesso c'è un ultimo appunto che mi sono fatta, perché diciamo sono 7 racconti, non vogliamo naturalmente svelarli tutti, ma dare qua e là qualche indicazione, incuriosire i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici all'ascolto. Allora adesso leggo proprio l'incipit di un racconto che mi è molto piaciuto e fa così: a ben considerare fu un anno piuttosto strano, quello che si concluse con un ricercato taglio di stoffa, lino e seta verde acqua misto a un bianco opaco che occhieggiava nella trama un po' grossa. L'effetto era una sorta di iridescenza che sembrava inghiottire i colori. Era il mio primo anno di insegnamento. Marta Morazzoni, qui che cosa raccontiamo? Cosa svegliamo?
Qui raccontiamo un gioco di seduzione non compiuto, non arrivato fino in fondo. Raccontiamo un mondo molto banale, dico davvero banale deliberatamente, che è il mondo un po' scolastico, dei giochi di relazione tra colleghi, con le autorità superiori, con gli studenti, con i ragazzi. Insomma, un universo che tanti di noi hanno frequentato, io personalmente l'ho frequentato essendo stata insegnante a lungo, e dentro cui si insinuano, come dire, dei sottotesti che sono giochi di relazione non dichiarati, non espliciti, simpatie, affezioni, il bisogno di trovare, come dire, una corrispondenza di illusione, non davvero di sentimenti profondi, e dentro questo gioco mai la capacità di dire fino in fondo le cose come stanno, mai di affrontare davvero in esplicito o sentimenti che stanno nascendo o momenti che invece vengono repressi perché non devono nascere. Ecco, è stato giocato su questo dire e non dire tutto questo lungo racconto, dove in effetti non succede niente se non la presenza di questo taglio di stoffa, quasi una specie di oggetto simbolico che accompagna l'inizio e la fine del racconto, dentro cui si innestano questi dettagli, la storia di una relazione tra un insegnante e il suo preside, ma non è una relazione, potrebbe esserlo e non la è. Potrebbe essere il momento in cui una persona scopre di che cosa è capace fino in fondo e invece si ferma prima di esserne capace davvero. Insomma, era un gioco soprattutto di piccoli malintesi, perché dietro i piccoli malintesi a volte uno rovina la vita.
Davvero, i piccoli malintesi cosa possono fare? Marta Morazzoni, un po' all'inizio l'abbiamo già detto, lei lo ha già detto, ma torno a porle la domanda, o torno sull'argomento ponendole la domanda: quanto è personale questo libro?
Ma molto, devo dire che questo libro forse è la cosa più personale che io abbia mai scritto. Di solito c'è sempre qualche cosa di mio, ovviamente, altrimenti non metterei una riga sulla pagina. Però in questo caso c'è stata davvero la determinazione a entrare in qualche cosa che mi ha toccato molto da vicino, praticamente in tutti e 7 i racconti, sgranati, mascherati, nascosti, da qui il tema di quella tutta la verità a cui facevo riferimento all'inizio. E devo dire che siccome il racconto di partenza, quello che apre anche la sequenza che si intitola Vigna, è una cosa che ho sentito moltissimo, è veramente un racconto che ho vissuto nel profondo, è come dire la storia di un'iniziazione all'universo della cultura ed è qualcosa che in fondo mi riguarda, è un percorso che non in quei termini lì, ma per quelle tappe lì in fondo mi ha riguardato. E quindi in tutto il libro c'è moltissimo di me, magari io spero sufficientemente sotto mentite spoglie, ma sicuramente con una grossa partecipazione psicologica, non soltanto nella voglia di tenere in piedi le storie, ma anche di sentirle dentro di me come storie che mi appartengono profondamente.
Ecco, adesso lei ha citato Vigna, che è il primo racconto, il racconto che apre la raccolta. Allora le chiedo come si pronuncia il cognome.
Allora, tra l'altro, il cognome in realtà viene dalla poesia di Catullo, dall'Epitalamio di
Ecco.
Catullo, è Vigna Aurunculeia, che era il nome poi tra l'altro anche delle altre versioni, ma era una cosa che mi aveva colpito quando si studiava Catullo davvero nelle medie, ed è l'Epitalamio, cioè la poesia scritta per le nozze di due amici, Manlio Torquato e Vigna Aurunculeia. E Catullo scrive questo bellissimo canto di nozze per loro, pieno di gioia, di festa, anche di sorpresa, perché è il momento in cui la giovane sposa finalmente va a incontrare nel profondo il marito e conosce davvero che cos'è l'universo del suo futuro. E attorno a questo nome, che aveva un'eco così fascinosa per me, ho costruito il personaggio di una donna che non si chiama Vigna Aurunculeia, lei si chiama solo Vigna ed è probabilmente il diminutivo di Lavinia. E questa persona diventa un po' l'elemento guida di una storia di formazione. Tra l'altro, una storia di formazione che per la prima volta nei miei scritti è totalmente o quasi totalmente ambientata a Milano. Per cui per me era anche un canto d'amore alla città che in assoluto amo di più. Per cui il racconto delle sue strade, dei suoi teatri, del suo ambiente, del suo mondo culturale e del suo mondo umano è stato un po' il leitmotiv della scrittura di questo racconto.
Allora noi con questa storia chiudiamo anche la nostra chiacchierata di oggi, ed è, ricordo, la storia di apertura, quella di Vigna, una storia di iniziazione, di formazione, di cui abbiamo dato qualche anticipazione, ma insomma occorre andare a leggere questa e tutte le sette storie per saperne di più, contenute in Tutta la verità all'incirca, questo libro uscito per Guanda, che Marta Morazzoni, l'autrice, ci ha raccontato quest'oggi ad Alice. Grazie Marta Morazzoni.
Grazie a tutti voi e buon lavoro.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. Bop 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 b If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in the jar and give them all to you.
Nei nostri consigli di Alice ci abbiamo una voce giovane, abbiamo un collega, un grande lettore amante del cinema e la sua voce l'avete già sentita qui a Rete 2. Allora diamo subito il benvenuto a Robin Pellanda, buon pomeriggio e ben ritrovato Robin.
Buongiorno, buongiorno Natascia, a te e a chi ci sta ascoltando.
Allora, classe 1996, nato a Grono, una laurea in studi italiani all'Università di Zurigo, studi in lettere e cinema fra l'Ateneo Zurighese e l'Università La Sapienza di Roma. Oggi Robin Pellanda, oltre a collaborare con la nostra Rete 2, insegna italiano alla scuola cantonale Grigione di Coira ed è nostro ospite per darci un consiglio di lettura. Allora, io non voglio svelarvi altro, Robin Pellanda, che cosa vogliamo consigliare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
Il libro che propongo oggi è un libro legato un po' anche al luogo in cui lavoro e alla mia provenienza, si intitola Padre e figlio, distanti e di silenzi, e l'autore è Claudio Losa. È stato stampato da Armando Dadò Editore poco tempo fa, alla fine del 2025, ed è legato un po' anche a me perché Claudio Losa è un esordiente, è il suo primo romanzo, ma è anche un insegnante, insegna nella mia stessa scuola. Lo conosco quindi come persona, anche come collega e amico, ma l'ho portato perché mi ha sorpreso come testo letterario. È un bel romanzo, è un romanzo breve, poco più di un centinaio di pagine, che affronta proprio il tema che viene trattato nel titolo, padre e figlio. È la storia di un padre e di un figlio, del loro rapporto che è fatto appunto, il secondo titolo, il sottotitolo, distanti e di silenzi. C'è anche un gioco di parole perché è fatto da istanti e i due sono effettivamente un po' distanti. Sono quei rapporti che caratterizzano i nostri legami più intimi, quelli familiari, possono essere tra un padre e un figlio, una figlia e una madre, o appunto in altro modo con degli zii, chi ci ha cresciuto, e tra fratelli. All'interno del nucleo familiare spesso e volentieri ci sono queste situazioni che appunto conosciamo bene noi e che a volte sono caratterizzati da un non detto, non per forza, però a volte capita, ed è anche un topos letterario questo che è stato affrontato più e più volte. Per cui il modo in cui viene trattato è molto bello perché si svolge semplicemente in una baita di montagna, che tra l'altro è qui nella mia zona, io sto a Coira ed è nei pressi di Coira, a Pradashir, qua dietro, vicino ad Arosa, e dopo una passeggiata in montagna e padre e figlio sono nello stesso locale, uno intento a scrivere o quantomeno a provare a scrivere qualcosa, il papà e il figlio sta cercando di leggere e nell'aria c'è una tensione che si potrebbe anche tagliare col coltello, un vero non detto, e riemergono un po' gli istanti nella mente dell'uno e dell'altro e i capitoli si alternano raccontando questo non detto, entrando in modo introspettivo all'interno delle vicende.
E Robin Pellanda ci diceva in apertura del fatto che questo libro l'ha molto convinta anche dal punto di vista proprio letterario, quindi penso anche dal punto di vista dello stile e della scrittura.
Sì, assolutamente, la scrittura è molto lucida, precisa, ogni parola è scelta con grande acume e dopo un lungo processo anche di lavorazione proprio sulla parola. È evidente anche che in una storia in cui a livello di trama succede poco, perché effettivamente tutta la storia si svolge all'interno di questa stube nella capanna, quindi nella baita alpina. I due attendono semplicemente l'ora di cena, e quindi magari è un'attesa che dura un'ora, un'ora e mezza, o magari anche solo mezz'ora. La lingua è importantissima, perché il modo in cui viene raccontato questo e queste riflessioni interne all'interno della mente dei personaggi poi sono precise, e la lingua dice tanto proprio perché lo strumento linguistico viene utilizzato al meglio dal punto di vista della scrittura del libro in sé, quando invece a mancare sono le parole fra i due. Un po' anche una metafora di quello che capita a volte nella vita reale, quando ci mancano le parole che dovrebbero essere le parole più facili, e con la chiarezza massima qui è stata cercata la parola per raccontare questa assenza di dialogo.
Marta Morazzoni nell'intervista precedente ci diceva, alla domanda che io le avevo posto, quali sono gli elementi che possono convincere un lettore o una lettrice nel momento in cui si legge un romanzo o un racconto, quali sono gli elementi importanti, e Marta Morazzoni diceva: il lettore deve sentire subito la nota giusta. Lei lo diceva soprattutto pensando ai racconti brevi, e anche qui Robin Pellanda mi sembra di capire che sin da subito lei questa nota giusta l'ha sentita.
Sì, l'ho sentita da subito, e secondo me così è per la lettura. C'è una specie di innamoramento, vale sempre per qualsiasi libro. L'incipit è ovvio, è il luogo letterario per eccellenza, ce lo ricorda anche Calvino. In questo caso si inizia e si finisce in modo circolare, con un no e un sì che sono importanti, perché alla fine, dopo questo dialogo che manca, ma questa alternanza padre e figlio nei capitoli, emerge la madre, che è il vero collante di questa piccola famiglia, ed è un richiamo anche a una delle figure che ha ispirato a livello letterario la scrittura di Claudio Losa, che è Virginia Woolf, con Gita Alfaro e altri romanzi, anche per le tematiche familiari affrontate da Virginia Woolf. Sicuramente l'immersione subito all'interno di queste tematiche e la lingua, i riferimenti anche letterari, da un lato per la letteratura italiana penso soprattutto a Dino Buzzati, per esempio, il ragazzo sta leggendo Il segreto del Bosco Vecchio e è innamorato di queste letture, il padre a sua volta fa riferimento ad altre letture che emergono anche poi nella storia, sono più letteratura tedesca, emerge un altro tipo di letteratura, quella di Adalbert Stifter o di Ludwig Tieck, una letteratura della montagna che appunto racconta in un altro modo la montagna. C'è anche il concetto di wandern, quindi di camminare, di spostarsi, l'ascensione alla montagna, sicuramente ci ritroviamo anche qualcosa di Petrarca. Tutto questo mi ha coinvolto fin dall'inizio e si è creato una sorta di innamoramento.
Robin Pellanda, in chiusura, dicevamo padre e figlio, vengono descritti i due protagonisti, riusciamo a tracciarne un po' le figure?
Sì, sicuramente, e la descrizione non è quella di due figure tanto fisiche, ma appunto la descrizione che ne emerge è quella del carattere, delle idee, degli atteggiamenti, delle abitudini, ma che poi caratterizza anche il loro essere, la loro fisicità in un certo senso. Sin dall'inizio, anche in questo modo, con alcune abitudini, ad esempio il padre fuma tanto, una sigaretta dopo l'altro, e questa cosa dà fastidio in maniera incredibile al figlio, che non la sopporta. Al contrario, appunto, ci sono alcuni atteggiamenti del figlio che danno davvero fastidio al padre, a volte in alcuni passaggi è quasi troppo il fastidio provato dal padre in alcuni momenti, in alcuni istanti, ma queste descrizioni poi fanno in modo di avere una caratterizzazione precisa dei due personaggi, che sono le colonne portanti, e così permettono di riempire i silenzi che appunto si creano fra loro due. E sicuramente alla fine li vediamo anche in un certo senso vicini, perché alcune cose che il bambino, il giovane ragazzo si chiama Francesco, e alcune cose che lui ricorda della sua infanzia, comunque è in un'età adolescenziale, ma della sua infanzia, per esempio le differenze su come il padre e la madre lo svegliano al mattino, cioè la madre bussa lievemente sulla porta e poi apre, lo sveglia, o il padre che si precipita nella sua stanza aprendo la porta improvvisamente e poi lo sveglia bruscamente. Questo è uno dei tanti esempi, ma ce ne sono tanti, sono quasi, diventano correlativi oggettivi. Il padre che cucina utilizzando sempre la cipolla nel risotto quando sanno benissimo che a lui non piace la cipolla. E questi, no, diventano gli veri esempi di come la relazione fra padre e figlio o fra figlio e madre poi si caratterizza, e queste cose fanno da specchio per noi, perché come la buona letteratura in fondo funziona così: diventa da un lato specchio per noi stessi, in cui riconosciamo poi la nostra di vita guardando le pagine dei romanzi, o fanno da specchio laddove noi attraverso le pagine apriamo delle piccole finestre su altri mondi. E in questo caso mi è capitato appunto di vedere cose che rispecchiano anche la mia di vita.
La meraviglia della letteratura, apriamo delle piccole finestre, anche oggi noi ne abbiamo aperta una, ed è questa finestra che ci ha permesso di conoscere Claudio Losa, che ha debuttato insomma con una sua prima, con il suo romanzo d'esordio, Padre e figlio distanti e di silenzi. Mi sembra un esordio riuscito, Robin Pellanda.
Assolutamente, per me è riuscito, è ovvio, conosco l'autore, ma sono contento di dire che è un innamoramento a sé separato, e mi aspetto veramente di vedere qualcos'altro, altre pagine, spero davvero.
Grazie Robin Pellanda per essere stato con noi.
Grazie a te Natasha, un caro saluto a tutte e a tutti.
Ma come riesce la letteratura a raccontarci delle umane relazioni, a portarci a fondo dell'animo umano? Come ci sono riuscite in questa puntata Gabriella D'Ambrosio con Aprile una strana stagione, Marta Morazzoni con Tutta la verità all'incirca e ora in conclusione Padre e figlio di istanti e di silenzi di Claudio Losa. Come sempre è stato un piacere stare in vostra compagnia. Il pomeriggio letterario di Rete 2, lo sapete, continua tra poco con Letizia Bolzani e la Tana del Bianconiglio. Da Natasha Fioretti, l'augurio di uno splendido fine settimana, state bene e a risentirci presto.